Le nostre menti in fiamma, i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra. San Matteo, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una piccola parentesi. Mi è venuta in mente adesso per fare il segno della croce, no? È la preghiera primordiale, primaria, fondamentale. Quando viene qualche persona un po' rozza, che capisci che prega poco, no? Io cerco di insegnargli bene il segno della croce. Dico, la mattina e la sera, quando ti alzi, un segno della croce fatto bene, no? Nel nome del Padre, ti tocchi la testa, che è la parte, diciamo, più importante della tua persona, ti orienti al Padre, no? La metti la mano nel cuore, nel nome del Figlio, e ricorda quanto il Figlio ti ha amato, è morto in croce per te. Poi ti tocchi le braccia e pensi allo Spirito Santo, perché tu possa operare l'amore, perché l'amore non è fatto di pensieri ma di opere, di azioni. Allora quando glielo spieghi bene, loro imparano a fare bene un segno della croce, già li hai iniziati alla vita di preghiera. E soprattutto noi che siamo tra virgolette, i mestierianti della religione, dobbiamo stare attenti a fare in modo che questi segni che sono ripetuti non siano poi assimilati dal cuore. Devono essere assimilati nel cuore, vissuti nel cuore e poi esternati. Allora non cadremo mai nell'abitudine che distrugge nel formalismo ogni gesto della preghiera, no? Perché avendolo assimilato, avendolo vissuto, poi ogni volta che tu lo rifai lo vivi con quella intensità, no? È per questo che è importante che le preghiere quelle più comuni, l'Ave Maria, il Padre Nostro, il Credo, l'Angelo di Dio, almeno una volta nella vita siano meditate bene, almeno una volta, perché così quando tu le reciterai avrai sempre delle risonanze di quella meditazione e non sarà mai una preghiera come un cembalo che suona, ma avrà sempre una risonanza nel cuore. Chiusa la parentesi. Continuiamo il nostro discorso di base che abbiamo iniziato ieri. Questa mattina abbiamo parlato della nostra relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Questa relazione che ha avuto origine dall'atto creatore di Dio, Dio Trinità, che per amore ci ha creati e ha istituito così una relazione primaria con le sue creature. Ogni altra relazione che avremo con Dio si baserà su questa relazione primaria, che è imprescindibile, non è bypassabile il fatto che io sono una creatura. E vedete, anche oggi c'è tutta una mentalità che non apprezza il dono della vita, no? Che non si è custodi della vita, amanti della vita, è una cultura della morte, eutanasia, altre, perché non si coglie, non si apprezza il dono di Dio. A causa di che cosa? Della superbia. È la superbia dell'uomo che non fa cogliere il dono di Dio, la superbia. L'uomo riceve tutto da Dio, tutto. E il dono della vita è superiore nella sua preziosità a qualunque sofferenza possa interferire. Ma l'uomo non apprezza questo dono. Non esistere ed esistere, c'è un abisso tra non esistere ed esistere. È l'abisso della grazia di Dio che ci ha dato la vita, che dovrebbe essere apprezzata, stimata, amata. Ed è veramente bello. Io quest'estate a nord abbiamo un mio confratello che dirige una casa di spiritualità che ultimamente è diventata un centro di spiritualità per i malati di SLA, terribile malattia. Ed è venuto il promotore di questa iniziativa, che è un malato di SLA molto in gamba, non so se è ancora vivo, perché io 2 anni fa l'ho visto, spero di sì, e ci ha dato una testimonianza così bella. Non so se qualcuno di voi è stato mai, ha visto un malato di SLA con il computer, che parlano con gli occhi, no? E c'è la voce del computer. Ha detto una frase che me la ricorderò per sempre: la vita è bella anche con la SLA. Guardate che sentirlo dire dalla persona che soffre ha una bomba di messaggio. Io ho un carissimo amico che si è convertito, lui lavorava in America con la NASA, un chimico. Si è convertito perché è tornato nella sua Sicilia, è andato a trovare gli amici, l'hanno portato a conoscere una persona che in quei giorni che lui stava lì festeggiava, faceva una festa. Era l'anniversario della sua caduta che gli aveva procurato la paralisi. L'anniversario della festa della sua paralisi, perché lui nella paralisi si era incontrato con Dio. E abbiamo bisogno di credere al valore della vita. Noi siamo testimoni del valore della vita, e questi peccati dell'uomo di irriconoscenza gridano veramente vendetta al suo cospetto. Vendetta è un termine biblico, ricordatevelo sempre, che vuol dire giustizia. Giustizia non è giusto. C'è un grido che attraversa tutta la Bibbia, ed è l'uomo che brontola contro Dio, no? Ma c'è un punto dove dice il Signore: ma sono giusto io? Sono ingiusto io? O siete cattivi voi? Ve lo ricordate dove lo dice questo il Signore? Agli operai della prima ora che brontolavano. Sono giusto, ingiusto io? O siete cattivi voi? O siete maliziosi voi? O siete irriconoscenti voi? Una grande luce quella parabola, una grande luce. La parabola degli operai dell'ultima ora, che rivela come la meschinità dell'uomo che traveste di giustizia i suoi giudizi. In realtà sono giudizi che nascono da una incapacità di amare e conseguentemente di cogliere l'amore di Dio. Dunque abbiamo detto nel nostro discorso che l'uomo possiamo definirlo come risposta a Dio, e come l'uomo non si possa capire, conoscere da sé senza il suo rapporto fondamentale, fondante, primario con Dio, in quanto creato dialogicamente come interlocutore di Dio. Ma dalla scrittura, dalla tradizione, dalla rivelazione sappiamo che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Perché chiamato a essere suo interlocutore, è chiamato a essere interlocutore nell'amore, a diventare Dio nell'amore. Perché l'amore porta alla trasformazione dell'amato nell'amante, dell'amante nell'amato, La dinamica dell'amore è una dinamica unitiva trasformante. Quindi l'uomo chiamato a essere interlocutore di Dio è chiamato a essere in Dio una cosa sola con Lui, a vivere una trasformazione divina. Questo per natura, l'uomo è chiamato con la vocazione divina per natura. Cioè l'uomo in altre parole è deiforme, l'uomo è deiforme. Cosa significa? Che tutta la persona dell'uomo è creata in visione di questo orientamento fondamentale che ha per il Signore, perché l'uomo non si legge, non si capisce senza questo orientamento fondamentale, perché è fatto per questo, per entrare in comunione con Dio. E in questo senso i padri hanno letto l'immagine è questa intrinseca conformità, partecipazione in qualche modo a Dio stesso, perché mi orienta a Dio. Quindi l'uomo ha qualcosa di Dio in sé, che trova la sua pienezza solo nella comunione con Dio, ma qualcosa di strutturale, qualcosa che fa parte della sua struttura, del suo scheletro, qualcosa di imprescindibile. È uno stampo divino l'immagine, che trova la sua pienezza solamente quando questa immagine, questa spinta, trova una corrispondenza. Perché, vedete, Dio poteva crearci a immagine sua, piena e perfetta, in perfetta corrispondenza. E allora sapete cosa saremmo stati? Tanti bellissimi piccoli Gesù, tutti belli, tutti perfetti, tutti pieni, necessitati all'amore, perché creati da Dio in un modo perfetto, che dovevano corrispondere in maniera piena, necessitati, giocattoli nelle mani di Dio. Poteva farlo, non saremmo state però persone. Il Signore ci ha creato a immagine sua, dandoci il soffio dello Spirito che ci crea come persone. E ciò che fa la persona è la scelta libera, la scelta libera. Ma non la libertà perfetta e piena, che quella è solo di Dio. È solo di Dio la libertà perfetta e piena, perché Dio è Dio. Ce l'ha comunicata, ce l'ha partecipata in quella dimensione che noi chiamiamo libero arbitrio. Libero arbitrio. E allora l'immagine ce l'abbiamo nello stampo, nel nostro essere, e ci spinge, intrinsecamente ci spinge. Ma questa immagine deve essere assecondata volontariamente dalla persona nella libertà dell'amore. Amore e libertà sono due parole, non dico sinonimi, ma non si possono dire senza dire uno e dire l'altro. La libertà dell'amore conduce l'uomo ad assecondare l'immagine, assecondare la spinta dell'immagine. Per cui l'immagine è un dono che riceviamo, un dono, il dono più grande che ci distingue dagli animali, che fa sì che l'uomo sia il sacerdote dell'universo. Sapete che c'è un'associazione, tra le altre, che lavora per la proclamazione dei diritti degli scimpanzé. Perché vengono dichiarate persone. L'uomo è folle, come dicevano i padri. Quando si allontana da Dio non capisce più niente. No, si arriva. Oppure come quell'altra sentenza, oltre quella che vi ho detto del TAR, questo è stato un giudice del Nord che ha motivato la condanna di uno che aveva picchiato il cane. È giusto che sia condannato uno che picchia un cane, che è sadico, quello non ci piove, che insomma. Ma la motivazione è importante, perché lì diceva perché quello dell'altare ha detto individui, sono individui, quasi a dire persone. Invece questo del nord ha detto una frase perché sono quasi persone, quasi persona, no? Perché gli animali sono quasi persone. A motivo di che cosa? Dalla spiegazione dice questa sentenza. A motivo degli affetti che nutre, dei sentimenti. Quasi persona, povero uomo che non capisce più un tubo. C'è un abisso tra l'essere persona e non essere. Non esiste un quasi persona. Se sei persona, sei libero. Se non sei persona, sei necessitato dall'istinto. L'uomo è l'unico essere che si fa da sé, cioè si orienta se stesso in ciò che vuole essere. Per cui l'uomo o si orienta verso Dio, allora cosa dice quella bella frase di Agostino? Ami la terra? Sei terra. Ami Dio? Sei Dio. Ognuno è ciò che ama. E questa è la nostra struttura interna, perché noi diventiamo ciò che amiamo, diventiamo ciò che amiamo. Il frutto dell'amore è una partecipazione, una trasformazione. Allora voi capite, una persona che non prega mai, una persona che non contempla mai, è bloccata al suo stato naturale animalesco quasi, no? Perché non c'è quella spinta interiore di diventare ciò che contempla. Ieri vi dicevo, o stamattina, non mi ricordo più, le perfezioni di Dio, la sua misericordia, la sua grandezza, la sua onnipotenza, la sua eternità, la sua infinitezza, la sua santità. Contemplare queste cose significa diventare queste cose, perché le perfezioni di Dio sono comunicative. Le perfezioni di Dio sono comunicative, cioè vogliono trasmettersi. E come si trasmettono le perfezioni di Dio? Si trasmettono attraverso il fascino, il desiderio che suscita la loro contemplazione. Perché lo Spirito Santo, ricordatevi sempre questo, lo Spirito Santo non ci comunica mai nulla che non ce lo faccia prima desiderare. Non ci comunica mai nulla che non ci faccia prima desiderare. E la sinergia dello Spirito, dell'amore di Dio con l'amore nostro, avviene in un fascino, un affascinamento che c'è, un desiderio che c'è tra noi e Dio, e Lui in questo desiderio mi trasforma. Ma non mi trasforma se io non lo desidero. Questa è l'importanza della vita di preghiera, perché la vita di preghiera è trasformante, non per la potenza della nostra contemplazione, ma per la fecondità dello Spirito che nella nostra contemplazione, in ciò che noi contempliamo con desiderio e affascinamento, Lui ci dà di essere ciò che noi desideriamo. Questo è bello. Questo è bello, diventiamo ciò che desideriamo per la potenza di Dio. E allora, se la immagine è un dono che abbiamo ricevuto da Dio, è un dono che non dovremmo mai finire di ringraziarlo, la somiglianza, cioè l'assecondare questa immagine per realizzarla nella pienezza, perché l'immagine è un germe che va sviluppato da me, allora la somiglianza sarà un compito che ho, un dovere che ho, questa parola così antipatica, un dovere che ho, assecondare la somiglianza. E quando è che io assecondo la somiglianza? Quando mi lascio prendere dal dinamismo interiore della mia stessa natura, che mi spinge verso il bello e il buono, ma c'è stato un peccato originale, e questo è il problema grosso. C'è stato un peccato originale che ha creato una ferita, ha creato una divisione, che il battesimo recupera, ma non come piacerebbe a noi. Il battesimo restaura l'immagine, ma non nella spontaneità di una immagine recuperata. C'è un numero del catechismo che dice espressamente che il battesimo ha questa spinta del peccato ricevuta nel peccato originale, la contrasta immettendo una nuova spinta dell'uomo verso il Signore, ma che si realizza in una parola che non si usa più: nel combattimento spirituale. Cioè il battesimo ci ridà l'immagine perduta, ma ce la ridà consegnandoci al combattimento spirituale. Il combattimento spirituale è imprescindibile, imprescindibile dalla vita cristiana. E una volta a significare questo, quando ti davano la cresima, ti davano anche un bello schiaffo, pom! Oggi è diventata una carezza, oggi è diventato il segno della pace, che non è tanto simbolico, mentre prima era simbolico lo schiaffo, pom! Perché tu nella vita dovrai subire colpi, dovrai essere pronto a subirli e andare avanti, perché sei soldato di Cristo. Non si usa più questa terminologia. Per fortuna che i martiri ci ricordano che questa terminologia è eterna, almeno finché ci sarà il mondo. Chi vorrà vivere pienamente in Cristo dovrà subire persecuzioni, quindi dovrà essere forte. E il regno dei cieli è solo di chi fa violenza, come dice Gesù, e dei violenti, ma di quella santa violenza che nasce dalla consapevolezza di un tesoro da difendere, di una grazia da custodire. È da lì che nasce il combattimento spirituale. Il combattimento spirituale non nasce per ottenere la grazia, per ottenere il dono di Dio, no? Il Signore mi dà la grazia di essere battezzato, mi dà di essere figlio di Dio, mi dà di essere fratello di Gesù Cristo e fratello di ogni membro della Chiesa nel suo, mi dà un tesoro di grazia, ma me lo consegna al combattimento. Devi difenderlo, questo tesoro di grazia, devi custodirlo, questo tesoro di grazia, perché se no te lo rubano. Ecco cos'è l'ascesi cristiana. Ma è chiaro che se io non ho la consapevolezza della ricchezza del dono ricevuto, lo lascerò al vento di ogni intemperie e presto o tardi tutto sarà distrutto. Perché se tu non lo custodisci, il dono del battesimo sarà annientato dai suoi nemici. E allora vedete che torniamo sempre lì, è l'amore che sta alla base. Non costruiamo nulla nella Chiesa dicendo non far questo, fai questa penitenza, fai questa ascesi, no, siamo lì un nulla. L'ascesi è frutto di un'esperienza, di un incontro che mi affascina, mi prende, mi fa nuovo, mi fa sentire pulito perché mi dà la sua grazia e poi mi dice: ecco, qui la spada a due tagli. Sapete cos'è la spada a due tagli di Santa Caterina da Siena, che viene consegnata al cristiano? Dice, il cristiano ha una spada a due tagli nelle mani. Un taglio è l'odio al peccato e l'altro taglio è l'amore alla virtù. L'odio al peccato e l'amore alla virtù. E l'ascesi nasce da questa esperienza di un cuore nuovo. Dicevo qualche conferenza passata, io non ho detto mai ai giovani che vengono a colloquio, eccetera, di non andare in discoteca, di non serve a niente dirlo. Ci pensa Gesù a dirlo, e ci pensa bene. Se il ragazzo comincia a pregare, se il ragazzo comincia a confessarsi, passa tempo che da solo non ci va più. Perché Gesù c'è veramente. E lui fa capire le cose dentro. E l'ascesi è frutto di questo Gesù che dentro ti fa capire, ma guarda che questo non va, se vuoi stare con me, non puoi stare con questo. Non puoi servire due padroni, no? Non puoi servire due padroni. C'è stato ultimamente un giovane che non faceva altro che dirmi mentre correvamo con l'occhio, sai, io ogni settimana vado in discoteca, poi riprendevo un altro po', sai, io non gli dicevo niente, perché lui voleva da me il fatto che gli dicessi non andare in discoteca, per trovare la forza di non andarci, io l'ho capito benissimo. Poi alla fine dice, padre, ma io devo andarci o non devo andarci in discoteca? Cosa dice il tuo cuore? Ti trovi bene in discoteca? Dice no, vabbè, fai quello che ti dice il cuore. Questa è la vera morale cristiana, guidata dai principi della fede, attenzione. Il cuore pulito mi dice dove io devo andare. Il cuore pulito mi dice dove io devo andare. Ma se il cuore è sporco, non me lo dirà mai, perché mi porterà da un'altra parte. Quindi la nostra massima attenzione pastorale deve essere nell'aiutare le persone a purificare il cuore. Purificare il cuore, perché quando il cuore è pulito sa quello che deve fare per custodire la sua limpidezza, per custodire la sua pace, per custodire la sua bellezza. Lo capisce da sé, ciò che va bene e ciò che non va bene. Ma io vi sto dicendo tutte altre cose di quelle che avevo preparato, vediamo un po'. Veniamo a preparare l'esercizio che farete fra poco. E prima ho accennato come assecondare l'immagine nel compito della somiglianza è un dovere. Ed è lì la causa del disordine morale, quando non si ottempera a questo dovere. E forse incominciamo attraverso questo che vi ho detto a capire il perché di Deuteronomio 6, dove Dio dice: amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore. Un amore assoluto per Dio, un amore primario per Dio, un amore radicale per Dio, e viene dato come comandamento, cioè come dovere. Perché se l'uomo non ama così, non realizza se stesso. Se l'uomo non ama così, non realizza se stesso. L'uomo si realizza solo unificandosi nell'amore verso Dio. Lo ripeto, questo è importante. L'uomo si realizza solo unificandosi nell'amore verso Dio. E finché non ama Dio da Dio, e Dio l'ha amato così, non si ritrova neanche come persona, è spezzettato. L'uomo, dove sta l'uomo? Ha le parti divise dove sono i suoi amori sbrindellati. Quando è che l'uomo comincia a unificarsi? Quando comincia ad avere un amore. Magari prima sarà la ragazza, poi sarà un valore, poi sarà il lavoro, poi sarà la famiglia. No? Si unifica, ma finché non arriva l'amore con la maiuscola, cioè di un amore che lo prende tutto, totalmente, radicalmente, ed è degno di quell'amore, sarà sbrindellato. Se l'uomo si unifica totalmente in una creatura, cosa succede? Si può unificare totalmente in una creatura l'uomo? Sì, la dinamica dell'amore lo porta a unificarsi. E può unificarsi nella moglie, può unificarsi nei figli, ma poi i figli muoiono, la moglie muore, e lui dove sta? Se si era unificato nella moglie e nei figli, nel lavoro, quanti si unificano nel lavoro, trovano la unità della loro persona, l'espressione della loro persona in quel lavoro, e quando diventano vecchi, solo Dio dà pienezza di significato e fonda l'unità della persona, solo Dio. Perché poi nell'amore di Dio gli altri amori non vengono soppressi, ma vengono armonizzati. Anzi, vengono amati di più, perché l'uomo che ama Dio da Dio poi amerà di più sua moglie. L'uomo invece che ama la moglie da Dio non sarà neanche capace di amarla veramente. Capite? L'uomo, se non ha Dio, non sa neanche chi è, non può neanche essere uomo. Allora, cosa dice Gesù? Dov'è il cuore dell'uomo? Il cuore dell'uomo è dov'è il suo tesoro? Dov'è il suo tesoro? E allora vi do un piccolo esercizio, a prescindere da quelli che farete adesso. No, volete sapere dove sta il vostro tesoro? Cioè il vostro cuore, dove sta? Allora, la sera, prima di andare a letto, tenete vicino un quaderno o un foglio, e prima di andare a letto segnate gli ultimi pensieri che avete. E la mattina, quando vi alzate, segnate i primi pensieri che avete. Dopo una settimana avete un quadro abbastanza preciso di dove è il vostro tesoro. Perché al tesoro ci si pensa. Il tesoro ti coinvolge, se no non è mica un tesoro, no? Questi piccoli esercizi servono per chiarire a noi stessi dove stiamo camminando e qual è il nostro tesoro. Allora vi dicevo, Dio va amato da Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le nostre potenze dovrebbero essere focalizzate e orientate in Lui. Ecco l'importanza delle passioni, le passioni fondamentali, ne parla Giovanni della Croce nella sua salita al Monte Carmelo. Gioia, speranza, dolore, timore, che sono quelle passioni che orientano la nostra vita, che dovrebbero essere focalizzate in Dio per darci pienezza, forza. E l'anima, se non è focalizzata in Dio, nelle sue passioni è debole, l'anima è debole. Se Dio non diventa la sua passione, è debole. Voi avete avuto mai una passione? La pesca, la caccia, cosa vuol dire alzarsi la mattina alle 3 per andare a pesca, a caccia, no? Sapete cosa vuol dire avere, ecco, se Dio non diventa questo per noi, è più di questo per noi, ogni linguaggio teologico sarà assolutamente vuoto, perché Dio o è la mia passione dominante o non è Dio. Significa che io ho un altro Dio. E qual è l'altro Dio? La mia passione dominante, che mi prende il cuore. Dio deve diventare la mia passione dominante. E Dio va amato con passione. Perché se non si ama così, non si ama veramente. Mi sto dilungando troppo. Allora, come compito adesso da fare dopo questa mia, chiamiamola, conferenza? Magari fate una cosa, andate in cappella, in camera, dove volete, e vi fermate qualche minuto su quelle cose che vi hanno colpito. E dopo questo esercizio, prima di fermarvi qualche minuto in preghiera su quelle cose che vi hanno colpito, fate l'esercizio che è scritto qui nel foglio che vi do. leggere il Catechismo, leggere 1 Giovanni, anzi lo leggiamo adesso perché lo stavo per leggere prima ma poi mi è sfuggito, leggere il Vangelo di Matteo, tutto questo in un clima di pace, di serenità. Se non riuscite a farlo non è un compito, se vi fermate più, se vedete che un articolo del Catechismo vi prende, non andate avanti, rimanete lì. Significa che il Signore vi vuole dire qualcosa lì. E anche se vi viene in mente qualcosa di ieri o di stamattina, sentite un desiderio di riprendere, riprendete quello, significa che il Signore vi vuole parlare con quello. Cercate di seguire questo aspetto che vi ho detto prima. Va dove ti porta il cuore, dove senti il cuore attratto nella bellezza, nella santità, dove senti che Dio ti chiama, fermati lì. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Concludiamo con la preghiera che avete ricevuto e che siete invitati a, ve l'ho data a parte perché così la potete leggere. Non si tratta di imparare a memoria, si tratta di assimilare il contenuto, ma per assimilare il contenuto abbiamo bisogno di leggerla e di rileggerla insieme. Io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu creda sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo da tutta l'eternità: dare e ricevere amore da te. Tutte le altre creature le ho create per questo, per dare e ricevere amore da te, e vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo: ricevere e dare amore a me. Padre buono e santo, come vuoi amare così me, che sono misero, povero, peccatore, nulla e niente? Non hai nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che tu mi hai fatto conoscere, nel cuore trafitto e sempre aperto, di Gesù tuo Figlio e mio Salvatore. Padre mio, io credo a quest'amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore del mio piccolo e povero cuore. Tu che ben conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e i miei attaccamenti, dammi di liberarmi da tutto quanto mi ostacola e mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi l'amore più forte di ogni resistenza e che nessuna acqua possa spegnere, e regalami così la gioia di poterti amare con quella pienezza e santità che profondamente desidero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.